Buongiorno. Cominciamo con gli auguri che sono di Prammatica, per le femminucce ovviamente, maschietti no. Meglio. Dunque, credo che con oggi dovremmo entrare in carreggiata normale, se non vado errato, cioè non dovremmo avere ulteriori salti dalle tre lezioni settimanali, salvo forse la settimana prossima perché il 17 è festa, se non vado errato. Vabbè, quello comunque va bene, non è un problema. Allora, volevo approfittare della settimana scorsa per dirvi alcune cose. La settimana scorsa parlo del convegno. Il problema, come avevo detto a dei vostri colleghi il giovedì, è che oggi come oggi c'è una grossa differenza rispetto a quando ero giovane io, nel senso che quando ero giovane io ti chiedevano se per caso parlavi inglese e se per caso parlavi inglese ti dicevano accidenti, parli inglese, caspita. Oggi ti chiedono se parli qualche altra lingua a parte l'inglese. Il che, prescindendo da eventuali giudizi, che però devo dire non mi sento di sottoscrivere, perché a parte tutto adoro l'inglese, quindi non mi sembra soltanto una fortuna poterlo parlare e comprendere. Però dicevo, da parte degli eventuali giudizi, configura una forma di obbligo, cioè oggi non puoi non parlare inglese. Non puoi non parlare inglese un po' per motivi tuoi personali, perché se qualcuno di voi naviga su internet avrà notato che il 90% dei contenuti è in inglese. Se vuoi interagire con qualcun altro, interagisci in inglese. Di fatto l'inglese è la lingua franca oggi, come era il latino tempo addietro, come è stato il francese per i circoli aristocratici e diplomatici a lungo. Oggi è l'inglese, e l'inglese è decisamente più semplice del francese. Su questo non ci sono proprio dubbi di sorta. L'inglese è una lingua che si parla, con cui ci si riesce a far capire con pochi termini e pochi verbi, e devo dire che da questo punto di vista ha una forza che giustifica appieno, dal mio punto di vista, la questione dell'attuale supremazia a livello mondiale, anche se poi è una supremazia che lascia, ma che può essere anche discussa oggi, perché anche lo spagnolo sta conquistando una fetta sempre crescente di audience, diciamo, no? Tant'è vero che ci sono delle contaminazioni, non so se avete visto un film che si chiamava Spanglish tempo addietro. Soprattutto in America ci sono delle fusioni fra lingue, perché chiaramente le lingue sono vive. Però, dicevo, al di là del fatto quindi che è opportuno parlare inglese per sé, è anche opportuno parlarlo per il resto del mondo, nel senso che appunto è una di quelle cose che fanno curriculum, che permettono di lavorare, che permettono eventualmente di superare i confini nazionali e andare a cercare fortuna altrove. Insomma, oggi come oggi il panorama è tale che comincia a diventare ragionevole pensare ad andarsene all'estero. Tra l'altro, come non so se ho detto a voi, ma faccio presente una cosa, che la questione dei cervelli in fuga è una questione molto divertente per certi versi, nel senso che pare che nessuno si ponga il problema di chi l'ha formato questi cervelli, nel senso che noi italiani andiamo all'estero e veniamo normalmente assoldati o assunti a suon di gare tra i datori di lavoro. Eppure veniamo da qui, cioè l'abbiamo fatti noi quei cervelli, non l'ha fatti qualcun altro. Per cui da un certo punto di vista significa che tutto questo vituperato sistema educativo tanto male non funziona, primo, cosa che non viene mai messa in luce. Secondo, significa anche che ci sarebbero le risorse, ci sarebbero le possibilità, e che stiamo sprecando risorse. Perché se io passo 20 anni a fare in modo che qualcuno diventi una persona decente, utile lavorativamente, e poi la do a qualcun altro che sta fuori dal paese, io ho buttato 20 anni di risorse, se voglio fare l'economico. È assurdo che noi si allevino cervelli che poi ci danno lustro all'estero, dei quali non prendiamo in alcun conto, che non facciamo entrare all'università, perché l'università qui in Italia è un po' così, eccetera eccetera. Insomma, c'è tutta una serie di cose che si innescano e sono interessanti da assumere come oggetto di riflessione. Però appunto l'inglese quindi è fondante. Ora io mi rendo conto che non è divertente, che cominciare una lingua da un certo punto di età è stancante, che è stressante, che non ci si capisce niente, che hanno una pronuncia orribile, tutto quello che vi pare. però non sono alibi, cioè, oggi come oggi non potete permettervi di non parlare inglese, e vi ripeto, io non ho la scuola d'inglese, per cui non me ne frega un accidente di dirvelo, insomma. Però l'inglese è fondamentale, anzi appunto sarebbe opportuno che ce ne fosse pure un'altra accostata a riuscirci, però andiamo per piccoli passi. Detto questo, è pure vero che in ambito universitario riuscire a insegnare una lingua è complicato, perché una lingua non si impara come una materia qualunque, una lingua richiede una propria applicazione, tanto per parlare di cultura soggettiva, torniamoci sopra, una lingua richiede un po' di creatività, richiede pratica, richiede sacrificio, richiede un sacco di rotture di palle che non vanno molto alla moda, però poi portano risultati. E tra l'altro voi siete in grado di, come dire, dotarvi... Cioè? Ah! Mi sembrava che chiedesse silenzio, pure mi sembrano silenziosi, non capivo bene come era silenzioso. Diventato sordo. Allora, dicevo, potete dotarvi di una serie di strumenti di studio della lingua che noi ci sognavamo, perché insomma basta aprire internet, ci sono canzoni con i sottotitoli, i testi delle canzoni, i telefilm sottotitolati, c'è l'ira di Dio che vi permette di, come dire, approcciarvi all'inglese senza troppa noia e senza troppe formalità, però il problema è che bisogna farlo con costanza, la lingua si impara con costanza. Tenete presente che io ormai parlo inglese da, mi ricordo manco più, saranno 30 anni, ma continuo a sentirmi gli audiobook in macchina, continuo a cercare le canzoni, continuo a portare le lyrics, eccetera, eccetera, perché è un qualcosa che va fatto continuamente. La lingua la lasci e la perdi, non è come andare in bicicletta, la lingua te la scordi, perché la lingua è viva. E tra l'altro la lingua è un aspetto molto interessante del letto di Procuste, tanto per tornare a quello che abbiamo detto fino ad oggi. Nel senso che chi di voi parla un'altra lingua sa perfettamente che ci sono dei modi di dire delle parole che non sono traducibili, non ci sono termini equivalenti, ci sono modi di riferirsi a certi fenomeni della vita e del movimento della società che ci sono solo lì, perché loro l'hanno visti e noi no, o viceversa perché noi l'abbiamo visto e loro no, perché chiaro non è che l'italiano da questo punto di vista abbia molto da cedere ad altre lingue. Però appunto ci sono delle costruzioni, ci sono delle evidenze, ci sono delle aperture nelle altre lingue che non fanno che aprirci di più la testa. Cioè sapere che qualcosa viene detto in un modo in italiano, in un altro modo che non c'entra niente in inglese, in un certo modo ti porta a dirti ma perché questi l'hanno vista così? Perché questi non hanno fame ma sono fame? Perché questi non hanno paura ma tengono paura? Eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutta una serie di note, di piccole tracce che ti permettono di vedere un altro letto di Procuste, un'altra cultura, un altro modo di interpretare le cose. Per cui più lingue parli e più sei ricco. Questo non c'è niente da fare. Anche se è un sacrificio, anche se è una rottura di palle, eccetera, eccetera, però volete mettere andare all'estero e farvi capire quello che vi dicono, avere un modo d'accedere ad altri e via discorrendo senza dover essere sempre quelli alla Totò, noi volevamo savoir, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, diciamo che anche da un punto di vista di soddisfazione personale, di usi personali, parlare anche qualche altra lingua è opportuno. Per cui vi esorto caldamente a farlo, fondamentalmente. Tenete presente che io oggi vedo il professor Moschini, col quale ho l'onore di far parte della commissione Erasmus, tanto non mi mancava nient'altro, e credo che organizzeremo un incontro anche qui a Narni per chi volesse saperne di più. Tenete presente che l'Erasmus richiede una pianificazione a monte, cioè per partire l'anno prossimo bisogna cominciare a pensarci adesso. Quindi quelli che possono essere interessati a una borsa Erasmus, noi li caldeggiamo fortemente perché di solito non riusciamo a coprire i posti, pensate come stiamo combinati, e quindi tenete presente che appunto appena so quando sarà la riunione ve lo faccio sapere, chi vuole venire sarà il benvenuto. Prego.
Però ho visto su internet per quanto riguarda l'università che il bando scade questa settimana.
Non dovrebbe essere ancora uscito, non troppo, perlomeno sarebbe finire il 31 marzo, veramente mi hanno detto, no, qui. È quello vecchio, credo che sia.
Quello vecchio, dell'anno
scorso. Dunque, quindi, detto questo, domande invece per quanto riguarda ciò che avevamo detto le lezioni scorse? Non va affollate, perché vorrei che... Allora, tanto per capirsi, il testo di Morin è ingannevolmente facile. Non vuol dire chi ha mai detto che è facile, però vorrei che magari qualcuno, perché è un testo che spinge a ragionare. Tenete presente, come vi ho detto, che è il sedimentato di 8 volumi, quindi diciamo che raccoglie tutta una serie di tracce e di ispirazioni che andrebbero tutte quante opportunamente approfondite, ma che comunque richiedono una presa in conto con una certa attenzione, non è che si possa leggere così alla garibaldina. Per cui se qualcuno non capisce qualcosa, voglio dire, è perfettamente legittimato a chiederla, insomma, non si offende nessuno, anzi, come ho detto più volte, non fa che fare un favore a se stesso, a me e al resto della classe. Però, detto questo, eccoci. Prego. Il paragrafo? Gli accecamenti paradigmatici. Oh, belle parole, tra l'altro, usa Morà, mi piace tanto. Allora, abbiamo visto, se vi ricordate, cos'è un paradigma l'altra volta. Spero che vi ricordiate. Abbiamo detto che un paradigma è un insieme di ipotesi scientifiche, teorie scientifiche, che si poi intrecciano con valori, modi di interpretare il mondo, modi di vedere se stessi nel mondo e via discorrendo. Chiaramente, l'altra volta abbiamo fatto l'esempio del paradigma tolemaico e del paradigma copernicano, se vi ricordate, no? È ovvio che al di là del merito della teoria scientifica, ovvero sia se c'è o non c'è il movimento degli astri, se c'è il sole ruota o meno intorno alla Terra, vivere nel paradigma tolemaico è una cosa e vivere nel paradigma copernicano è un'altra. Perché? Perché il paradigma tolemaico cosa fa? Ci pone al centro dell'universo. Quindi siamo creature prescelte, dotate di un qualcosa in più, i preferiti di Dio, abbiamo questa rilevanza simbolica, perché stare al centro è evidentemente molto più importante che non starci, e quindi coloro che vivono nel paradigma tolemaico possono anche sbagliare, perché non è vero, però si sentono molto più solidi, molto più saldi, molto più certi di ciò che li riguarda, no? Perché stanno in un sistema costruito perfettamente in loro funzione. Vivere sulla Terra al tempo di quel paradigma vuol dire essere al centro dell'universo noto e ignoto. Arriva Galileo e ci dice: no, mi spiace, è vero. Allora, prima di tutto siamo noi che giriamo intorno al Sole, ma questo ancora non sarebbe un grosso problema, no? Perché se il Sole fosse il centro dell'universo ci troveremmo ancora in pole position, diciamo, in un certo senso. Il problema qual è? Che il Sole è una stellina qualunque in fondo a un braccio di una galassia qualunque. Cioè, noi non stiamo al centro più di niente, stiamo nelle periferie, siamo in quelle che gli inglesi chiamano le backwaters in un certo senso. Non so se qualcuno di voi ha letto la guida intergalattica per autostoppisti. Non avendolo fatto, vi invito caldamente a farlo, perché è una delle trilogie in 7 volumi più divertenti che abbia mai incontrato. Ed è tutta giocata su questo discorso, sul fatto che noi pensiamo di essere chissà cosa, invece in tutto il resto dell'universo c'è una vita fiorente di cui non sappiamo niente perché siamo ignoranti come ci abbatte. Ma a parte questo, il problema è quello, ovvero sia, da un punto di vista di collocazione simbolica, essere al centro dell'universo o essere in fondo a una galassia che non conta niente, fa una bella differenza. Tra l'altro fa una bella differenza anche da un punto di collocazione, di autorappresentazione, il fatto che sopra di noi ci siano 7 sfere e poi il paradiso, oppure ci sia semplicemente il vuoto. Cioè, il cielo prima di Tolomeo, prima di Copernico e dopo Copernico cambia radicalmente, diventa un abisso per noi. Non è un cielo rassicurante, non è un cielo che circonda, non è un cielo che abbraccia, è un cielo senza fondo, è un cielo che ci attrae, che ci dà la vertigine, ci sono tutta una serie di ragionamenti da fare su questo, no? Quindi evidentemente il paradigma è questo, non è semplicemente Copernico che ti dice che noi ruotiamo intorno al Sole, ma sono anche tutte le conseguenze di percezione più o meno consapevole che noi associamo a questa idea. Quindi dicevamo, il paradigma fa queste cose. E il paradigma in un certo senso è un letto di Procuste. Evidentemente, no? Di nuovo, il paradigma ci dà gli strumenti con i quali costruire le nostre cornici nelle quali infilare quello che accade. Perché accecamenti paradigmatici? Perché il paradigma ci fa vedere certe cose, ma ce ne nasconde altre, evidentemente. Il paradigma ci fa intendere la neve come una cosa bianca, come abbiamo detto l'altra volta, e non ci fa vedere che ce ne sono 18 tipi, che c'è una neve buona e una neve cattiva, c'è una neve utile e una neve inutile, una pericolosa e una invece accogliente. Anche lì sono cose che noi non vediamo, nel nostro paradigma non ci sono. E quindi il paradigma ci rende in qualche misura ciechi, una cecità selettiva, ci sono cose che non vediamo, perché nel nostro paradigma non hanno cittadinanza, non sono contemplate, non le prendiamo più in considerazione, non le abbiamo mai prese in considerazione. Tutte cose di questo genere, vi ripeto, non so se conoscete la lettera del famoso capo indiano al presidente degli Stati Uniti, nel quale dice: come fai a vendere la terra che non è tua? E chi ti dà titolo a vendere una cosa che non ti appartiene? Per l'indiano è ovvio che la terra non è tua, per noi per niente. Noi la acquistiamo, la frazioniamo, la tramandiamo, ce la combattiamo, la conquistiamo col sangue, ci piantiamo sopra le bandierine. All'indiano non verrebbe mai in mente una cosa del genere, perché la terra è un qualcosa sul quale noi siamo ospiti, dicono gli indiani. Se avessero vinto gli indiani, credo che vivremmo in un mondo molto migliore per molti versi, però ormai non vale manco più la pena di porsi il problema. Ma ad ogni modo il punto è questo, cioè noi vediamo il mondo in un certo modo. E tutto il resto di come potrebbe essere il mondo, come vi dicevo la volta scorsa, tutti gli altri modi nei quali questo stesso mondo potrebbe essere concepito, non lo vediamo più. E quindi siamo accecati. Non solo, ma come accennavo la volta scorsa, il paradigma, evidentemente, perché non abbraccia l'intera realtà, ha dei buchi, ha delle falle. Non è in grado di descrivere l'intera realtà. Descrive quella che secondo lui è la realtà e dopodiché si trova a dover gestire una serie di problemi. Vi ricordate il libro dei dannati, ve l'ho parlato se non sbaglio martedì scorso, no? Quelle cose si chiamano, secondo la teoria di Kuhn, che è la teoria alla quale ci riferiamo parlando di paradigma, si chiamano anomalie. Anomalie sono quindi dei fenomeni non spiegabili all'interno del paradigma. Chiaro? Vuol dire che accade qualcosa che non si riesce, come abbiamo detto l'altra volta l'agopuntura per esempio, che non si riesce a spiegare. È lì, però tu non lo puoi vedere. Anche questa è una forma di accecamento, no? In qualche misura cosa fai allora? O lo svilisci dicendo che si tratta di superstizioni dei selvaggi, di cose, di illusioni filosofiche o di culture comunque non certificate, come diciamo noi, oppure cerchi di trovare un sistema per farlo rientrare nel tuo paradigma, quindi lo stendi, lo tiri, no? Come fa Proguste, per fare in modo che a un certo punto, di fatto, loro che lo fanno da 5.000 anni, l'hanno fatto nell'ignoranza, ma noi finalmente gli spieghiamo perché, questa è l'idea generale. Oh. Ora, e chiaramente quindi queste anomalie sono dei segni che ci ricordano che il paradigma è un paradigma, quindi è un quadro di riferimento non esauriente, uno dei possibili quadri di riferimento. Però che succede? Che il paradigma, come credo di avervi accennato anche l'altra volta, non è semplicemente un problema di valore e un problema di conoscenza, ma è anche un problema di potere. Perché è chiaro che all'interno del paradigma qualcuno gode di maggior prestigio e di maggior potere e qualcun altro di meno, evidentemente. Quindi sugli assiomi del paradigma, su ciò che pertiene a tutta questa organizzazione mentale e sociale, qualcuno si trova in posizione di vantaggio e non è particolarmente interessato a cambiare tutto il quadro di riferimento per il piacere di saperne di più. Quindi il paradigma, vuoi per queste ragioni, vuoi per il fatto che pure noi non è che ci piace molto rinunciare a come abbiamo visto il mondo fino a ieri per cambiare completamente perché siamo abbastanza conservatori, il paradigma ha una forte inerzia. Prima di cambiare deve avere molte anomalie, non gliene basta una o due, perché quell'una o due vengono tacciate di equivoci, errori, superstizioni, malintesi e via discorrendo. Quindi il paradigma, diciamo, sopporta alcune anomalie, tante anomalie, moltissime anomalie, prima di deflagrare, prima di rompersi. E quando si rompe normalmente apre quella che Kuhn chiama una fase di scienza rivoluzionaria, ovvero sia una scienza che non è più quella nella quale si era fino a prima, nella quale si erano avuti processi di accumulazione, si era avuto tutta una serie di progressi del sapere, eccetera, eccetera, ma è diversa. Quindi ciò che veniva detto e praticato e creduto nel vecchio paradigma diventa incommensurabile col paradigma nuovo, dice Kuhn. Poi ci sono molti scienziati che non sono d'accordo, però io credo che questa sia una teoria che ci aiuta a capire parecchie cosette, per cui perlomeno è importante conoscerla. Quindi che succede? Che tra un paradigma e l'altro c'è incommensurabilità, ovvero sia non sono paragonabili. Quello che diceva Tolomeo, quello che c'era nel paradigma tolemaico, tutti i conti, tutte le varie teorie che erano state sviluppate in quel paradigma non hanno più cittadinanza nel paradigma copernicano. Perché non c'è proprio più niente, non c'è modo di recuperare quel sapere. Quindi il sapere, diciamo che va a scatti, ci sono delle fasi di scienza normale nelle quali sulle basi condivise del paradigma si conosce sempre di più. Questo conoscere sempre di più allontana, ovviamente, no? Apre le frontiere del conosciuto e del conoscibile e porta verso la moltiplicazione delle anomalie, perché più ti allontani da quelli che sono i fondamenti, è più probabile che incontri cose che non sono così spiegabili. E quindi a quel punto, fase rivoluzionaria, nuovo paradigma e si ricomincia. Noi questa cosa l'abbiamo già detto la volta scorsa, l'abbiamo fatta svariate volte. L'ultima è stata la relatività di Einstein, no? Relatività di Einstein che però ancora non viene da noi vissuta, non l'abbiamo interiorizzata, non l'abbiamo compresa, non l'abbiamo ancora messa a tema. D'altronde sono passati soltanto 70 anni, 80 anni, non è che si possa pretendere di fare capolavori. Però comunque il problema è questo, quindi vedete che il paradigma, la conoscenza scientifica non è assolutamente indissolubile dal sapere sociale, dall'esistenza della società. La scienza tende a presentarsi come qualcos'altro. Tant'è vero che trovate nel manuale, ovvero sia qui, al capitolo 4, delle interessantissime considerazioni sul problema della scienza, delle quali ci stiamo occupando casualmente anche adesso perché vanno benissimo in correlazione con Morin. Allora che succede? Che noi parliamo di eccezionalismo cognitivo per quanto riguarda la scienza. Che vuol dire? Vuol dire che noi riteniamo, la nostra cultura ritiene, che ci sia un solo modo di ottenere un sapere affidabile, verificato, e che questo modo è la scienza stessa. Quindi tutto ciò che non è scientifico non è affidabile, non è credibile, è in qualche misura appunto fonte di superstizioni, di credenze, di ideologie, eccetera, eccetera. Ora, il perché questo sia avvenuto è una cosa un po' lunga da mettere a fuoco, però è interessante ragionarci, nel senso che quando, credo di avervelo già accennato, nasce la scienza come la intendiamo noi oggi, e vi faccio presente che si tratta di un processo storico abbastanza recente, perché di fatto cominciamo, noi facciamo cominciare la rivoluzione scientifica nella seconda metà del 600, con Galileo, con Copernico, con Newton, insomma tutti i grandi nomi di questa cosa. Però non è che loro pensassero di star facendo la rivoluzione scientifica. Tanto per dirvene una, Newton si riteneva più un alchimista che non uno scienziato. Newton è quello che dice appunto che non si aspetta assolutamente di poter sapere tutto, ma lui si accontenta di sapere alcune cose, alcune isole di certezza in un arcipelago di incertezza e di mistero. Questa è l'idea di Newton del sapere. Cioè nessuno di loro pensa di poter mettere a punto un sistema che sia onnidescrittivo e onnisciente. Quello viene dopo. Quindi la scienza è un qualcosa che si è fatto durante i secoli per arrivare oggi a una sua veste istituzionalizzata. La scienza oggi è un'istituzione, nel senso sociologico anche del termine, no? E quindi avanza delle pretese che però ne mettono a nudo questa caratteristica sempre crescente di letto di Procuste. La scienza oggi non è più aperta all'errore, anche se predica un modo di fare che saprete bene, è trial and error, quindi la scienza dice andiamo avanti per tentativi ed errori. Quindi la scienza lo saprebbe benissimo che è fallibile, anzi diciamo che è l'attività dell'uomo più fallibile per definizione. No, la scienza è fonte di leggi che vengono smentite dopo 1, 2, 3 anni, 5 anni, non di più. Quindi il sapere scientifico è un sapere per definizione fallibile. Però nella vendita della scienza al resto del mondo questa fallibilità è scomparsa. È vero che noi oggi siamo quelli che riescono addirittura ad adorare la scienza con un culto ad hoc, no? Saprete che esiste Scientology, che da un punto di vista sociologico è semplicemente affascinante, perché insomma, non so se lo sapete, ma nasce dai romanzi di un autore di fantascienza anche piuttosto scarso e diventa un sistema di potere ed economico impressionante, no? Quindi evidentemente va a soddisfare un'esigenza che era lì. E Scientology celebra la scienza, rende la scienza una religione. Quindi evidentemente noi verso la scienza abbiamo un atteggiamento che è abbastanza complesso, non è semplicemente che ci fidiamo dello scienziato perché crediamo che possa sapere, noi ci fidiamo dello scienziato a prescindere. E questo lo vediamo in tanti modi, per esempio abbiamo già parlato a volte della pubblicità, no? La pubblicità da questo punto di vista è un testo sociologico che vi invito a consultare spesso e volentieri. Che succede? Quando io voglio vendere un certo articolo, che faccio? Dico che è stato preparato con test scientifici, dei quali non mi dicono mai niente. Semplicemente qualcuno mi dice che è stato fatto un test, o quello che me lo presenta, ancora meglio, è travestito da dottore. Quindi c'è il suo camice, c'ha gli occhialini che si toglie con un gesto ormai diventato proprio stereotipato oltre ogni modo. Perché? Perché vuole intercettare quella fiducia che io ho nella scienza a priori e vendermi lo spazzolino del caso che è frutto di una tecnologia messa a fuoco nell'università e tutta una serie di stronzate di questo genere. Ma guardatelo, cioè, fate caso a quante di queste cose ci vengono vendute perché ci sono stati test scientifici, dei quali non sappiamo niente peraltro. Non sappiamo chi l'ha fatti, non sappiamo come l'hanno fatti. Se l'hanno fatti loro i test scientifici, un minimo dubbio mi si affaccia, no? Osta è buono il vino? Una meraviglia, è chiaro, mi pare evidente. Quindi questo discorso del test scientifico che va per la maggiore nel discorso pubblicitario è ideologico, non è realistico. Faccio l'esempio della crescina con la quale ho un conto particolare. Che l'altra volta sono entrato in farmacia e mi ha fatto: ah, finalmente è arrivato un prodotto che le permette di vedere. Non li voglio i miei capelli indietro, io me leverei pure questi. Ho detto: se figuri che me ne frega di qualcosa che me li fa tornare indietro, che li odiavo da piccolo, figuriamoci adesso. Ci è rimasta malissimo. Però ad ogni modo, quando hanno cominciato a vendere la crescina, che hanno detto? Hanno detto: il 90% degli acquirenti si dichiara soddisfatto. Quando l'ho sentito, ho detto a mia moglie: questa è un'altra di quelle cose che vanno censurate. Perché questi che fanno? Seguono tutti quelli che fanno gli acquisti in farmacia, poi dopo gli vanno a chiedere se gli è piaciuto. Come fai a dire una cosa del genere? È assurda. Però il fatto stesso che te la dicano tradisce, no? Cioè l'osservatore che è distratto sente sta cifra e dice: ah beh, il 90%, allora pure io. No? Dopodiché, asterisco, 300 clienti sono stati intervistati, di questi 300, 280 hanno detto che erano contenti. Oh, allora va bene, però ditemelo. Perché altrimenti mi state facendo un'operazione di inganno e questi sono, è solo uno dei tanti, insomma, evidentemente. Quindi il problema è questo, evidentemente noi verso la scienza abbiamo un atteggiamento che rientra nella logica del paradigma, chiaramente, no? Cioè la scienza è un tassello centrale del nostro paradigma, talmente centrale che oggi come oggi noi non riusciamo a prendere alcuna decisione senza sentire qualche scienziato. E quello è il problema. Per esempio, e qui andiamo nella carne del nostro tema, il problema dell'ambiente è necessariamente un problema scientifico? Perché io devo affrontare il problema dell'ambiente soltanto sulla base di dati scientifici? Non sono capace di dire è giusto o è sbagliato a prescindere. Perché ho bisogno di uno scienziato che mi supporti? Non so se vi rendete conto della questione. La politica, fino a qualche tempo fa, è stata l'attività con la quale si stabiliva ciò che era giusto ed opportuno o no, ma non sulla base di dati, perché poi tra l'altro vi ripeto, sti dati sono fallaci, cioè, gli stessi dati di oggi, ieri, sono stati interpretati in un altro modo. Se voi andate a fare la storia del riscaldamento globale, scoprirete che ci sono state miriadi di scienziati che l'hanno vista in un modo, miriadi che l'hanno vista in un altro, miriadi che si sono fatti acquistare per vederla in un certo modo funzionale al sistema, eccetera, eccetera, eccetera. So se avete visto Thank You for Smoking.
Ah, sì, sì.
Ecco. Direi che... No, Aaron Eckhart. Aaron Eckhart. Bellissimo. Sulle lobby del fumo, eccetera, eccetera. Ecco. Che vi spiega abbastanza come funziona, no? Se tu hai bisogno di dimostrare un tema, compri due o tre scienziati e gli fai dire quello che vuoi tu. Ed è fattibile, come credo di avervi già accennato la volta scorsa, i dati non hanno una loro realtà, anche se i positivisti pensavano che l'avessero. I dati acquistano senso all'interno del discorso che li interpreta. E come vi dicevo la volta scorsa, discorsi razionali che interpretano le cose se ne possono fare una miriade.
La coscienza mi pare che etimologicamente vuol dire osservazione, quindi è una cosa che chiunque può fare.
Esatto, tra l'altro, ma non era comoda sta cosa. Come dice il vostro collega, scienza vuol dire osservazione e quindi la potrebbe fare chiunque. Infatti fino a metà del Settecento di fatto la faceva chiunque, dopodiché hanno pensato che fosse molto più opportuno farla in pochi perché, come dire, rendeva di più e quindi, vabbè, comunque, tanto perché appunto scissa da problemi economici. Vabbè, ad ogni modo, quindi, capite che il problema dell'ambiente, se viene costruito su un discorso scientifico, di fatto non si costruisce, cioè stiamo come stiamo combinati oggi, perché ci sarà qualcuno che ti dirà che c'hai ragione, qualcuno che ti dirà che c'hai torto, quelli che hanno più soldi ti diranno che hanno più ragione loro, come accade regolarmente, e via discorrendo. Il problema dovrebbe essere trasferito su un piano diverso, su un piano etico, su un piano di ragionamento di dignità, su un piano di attribuzione di valore, come facevano gli indiani. Io ho diritto a rendere il mondo una pattumiera? anche se fosse sostenibile, poniamoci il problema, magari è possibile, è sostenibile, ma ho diritto a farlo? Cioè, chi mi dà il diritto di sterminare specie animali, specie vegetali, rendere gli ambienti assolutamente invivibili come stiamo facendo in giro per tutto il pianeta, causare miriadi di malattie delle quali non so se sono meno responsabile perché non ci sono le prove, per cui vamma a dimostrare che è stato l'amianto, ci siamo riusciti con l'amianto, fra 20 anni ci riusciremo con qualcos'altro, so soddisfazioni soprattutto per quelli che nel frattempo ci lasciano le penne, però chi me lo dà il diritto? Il problema è un altro, non so se mi spiego, c'è un sociologo ungherese che si chiama Francis Furedi, che vi invito a cercare su internet, a leggere, perché è notevolissimo, che sta facendo un discorso esattamente su questo, sta dicendo perché noi dobbiamo delegare agli scienziati il giudizio etico. Cioè, che base ha uno scienziato più di me di dire è giusto e sbagliato? Perché c'ha i numeretti? E chi se ne frega dei numeretti? Non è così che dovrei decidere in un altro modo. Dovrei riuscire ad orientare, e qui andiamo sulla cecla, a dare un senso alla mappa di ciò che mi circonda e a dare un valore alle cose. Allora, un bosco è più importante delle 54 palazzine che ci può costruire l'ennesimo speculatore? Io penso proprio di sì. Questo è il punto. A prescindere dal fatto che il bosco in questione magari non serva, che quelle palazzine daranno da lavorare a qualcuno per un certo lasso di tempo, poi diventeranno una fogna, come succede spesso e volentieri, non mi interessa. Il bosco ha diritto di esistere, per me e per sé, perché il bosco non vive in mia funzione. Noi abbiamo questo brutto modo di ragionare che configura un'altra forma di eccezionalismo, e lo trovate sempre nel manuale, che è l'eccezionalismo umano, per il quale noi ci sentiamo in diritto di poter fare e disfare qualsiasi cosa sul pianeta. Ma è un modo di vedere le cose, è un altro modo di vedere le cose paradigmatico. Chi l'ha detto? Come abbiamo detto, gli indiani non hanno mai pensato a una cosa del genere. E molte altre culture non l'hanno mai pensato. No. Gli indiani, vi ricordo, erano quelli che uccidevano quanti bisonti servivano per la tribù. Fine. Poi è arrivato Buffalo Bill e l'ha ammazzati tutti perché gli piacevano come tirassegno. Il che spiega un po' le differenze culturali, trovo, no? Cioè, per l'indiano il bisonte aveva una sua dignità. Per Buffalo Bill no. Era semplicemente lì perché lui sparasse. Io aspetto sempre quello che verrà a sparare a Buffalo Bill, perché poi diremo, sei qui perché io te posso sparare, perché noi no, che cosa abbiamo in più? No? Quindi, come vedete, il problema dell'ambiente è un problema che mette chiaramente in luce alcuni dei limiti del nostro approccio. Rischia di mettere in luce proprio tutto il problema del nostro approccio quando lo cominciamo a esaminare, ma ad ogni modo, già adesso, su queste poche basi sulle quali abbiamo discusso ora, scopriamo che noi abbiamo verso l'ambiente un atteggiamento che è criticabile. No? Al di là, come vi dicevo la volta scorsa, del fatto che il mio agire in un modo o nell'altro cambi radicalmente le cose, ma è proprio il modo col quale noi lo contempliamo che è errato, o che può essere criticato, poi magari hanno anche ragione loro. Ma io non capisco per quale ragione, ripeto, ci debbano essere specie che scompaiono perché io possa continuare a fare cose che poi tra l'altro lasciano pure il tempo che trovano, oltretutto, o sono ulteriormente dannose. Quindi insomma c'è da prendere un attimo in considerazione tutta questa serie di assunti. Per cui, come vedete, noi ci configuriamo soprattutto come cultura occidentale per via di questi eccezionalismi, cioè noi siamo perennemente persuasi di essere meglio di tutti gli altri. Un po' le altre specie animali e vegetali in prima battuta e poi tutto il resto del genere umano in seconda battuta. E questo configura quello che si chiama etnocentrismo o eurocentrismo, cioè sono due versioni diverse. Che cos'è l'etnocentrismo? L'etnocentrismo è la convinzione di un popolo di essere migliore di tutti gli altri. E udite udite, non è un problema solo nostro, ringraziando Dio, almeno quello ce lo possiamo risparmiare. È un problema di tutti i popoli. E credo che ci siano anche delle ragioni storiche per questa ragione, nel senso che sin dall'inizio i popoli, tutti, si considerano gli unici umani, o comunque i migliori fra tutti gli umani. Infatti se voi andate a vedere le traduzioni dei nomi che i popoli si danno, significano gli uomini o i migliori. In linea di massima sul pianeta non c'è stata una grossa variazione. Questo perché probabilmente ci sono anche motivi simbolici profondi che non stiamo a indagare ora, però per un certo modo possiamo dare una spiegazione sociologica, nel senso che prima, e qui parliamo di molto prima, parliamo degli inizi, questi non è che vedessero tutta sta gente. Tenete presente che ancora nella premodernità un uomo incontrava in linea di massima circa 300 persone nell'arco della sua vita. Tutta. Allora che succede? Se io vedo soltanto i miei simili, è chiaro che associo l'idea di uomo con quella dei miei simili. Non ce ne sono altri. Quindi quando incontro un altro che non è simile a me, la prima cosa che mi viene in mente è pensare che sia una bestia. Ma non per cattiveria, perché è diverso. Perché ha un'altra cultura, diciamo noi oggi. Dal mio punto di vista è uno che non parla la lingua degli uomini. No, come dicevano i greci, barbaro, perché? Perché balbetta, perché non è capace di parlare il greco. Siccome il greco è la lingua dell'uomo, visto che noi siamo gli uomini, allora quello non è umano e io lo posso schiavizzare. Quindi non c'è cattiveria, prima. Poi, dopodiché, dopo che t'hanno spiegato delle cose per mille rotti anni, forse se insisti sei proprio stronzo, ma dopo. Inizialmente è una cosa concepibile, tutte le culture, non che quelli che vengono in Italia siano tutti aperti e entusiasti. Loro ritengono di essere molto meglio di noi, ma stanno qui perché altrimenti incampano tanti, no? Quindi il problema dell'etnocentrismo è un problema intrinseco al modo di costituirsi dei gruppi e delle culture. Quello che andrebbe fatto sarebbe superarlo, perché quello è un altro letto di Procuste. Allora il problema dov'è? Perché ce la prendiamo tanto con noi stessi? Perché noi lo sappiamo. Noi abbiamo degli scienziati, perché non ci sono solo quelli che mentono, ma anche quelli bravi, pare, che ci hanno dimostrato, dati alla mano, che il nostro DNA è uguale. Non solo, ma è uguale per il 98% pure a quello delle scimmie. Cosa di cui ci eravamo accorti noi con l'osservazione normale, ma insomma diciamo che adesso ce l'hanno anche dimostrato. Per cui non c'è nessuna differenza fra il mio DNA e quello del cinese, quello del congolese, quello dell'aborigeno australiano. Siamo identici, il concetto di razza è un concetto che andrebbe rivisto, ma non lo rivediamo perché ci siamo talmente aggrappati a questa unicità che ci viene dall'essere italiani, francesi, aborigeni, eccetera, che non siamo disposti a rinunciarvi. C'è un libro di Laura Balbo che avevo adottato qualche anno fa, che si chiama In che razza di mondo vivremo, che è un libretto semplice, si può leggere, per chi fosse interessato si legge facile, dove c'era appunto questa constatazione, cioè noi abbiamo distrutto il concetto di razza, ma lo stiamo recuperando perché non si riesce a farne a meno. Sappiamo che non significa niente scientificamente, ma come vedete la scienza non spiega le cose.
Ma può essere perché un'etnia ha paura di perdere la propria nazione, di essere cacciata, forse un istinto di difesa forte?
Il vostro collega suggerisce un istinto di difesa, noi potremmo parlare in termini di appartenenza e dell'importanza dell'appartenenza ad un qualche tipo di organizzazione unica, possiamo parlare di una strategia di rivendicazione di diritti e di benefici, la Lega non fa altro. La Lega non va interpretata come il matto, il non matto, la Lega sta facendo questo, ha scelto, ha trovato che esistono queste strategie di rivendicazione, se ne è costruita una su misura e funziona. Ma non funziona solo perché è comodo, funziona anche perché ha dei problemi simbolici alla base, evidentemente, no? Quindi tutto questo fiorire di nuovi particolarismi che vediamo in atto oggi, no? Sapete forse che in Belgio, probabilmente il Belgio non sopravviverà quest'anno, sono quasi 400 giorni che sono senza governo perché stanno facendo le faide fra fiamminghi e valloni e vivevano insieme da secoli. La Cecoslovacchia è esplosa. Cioè tutto quello che era modernamente ispirato all'universalismo sta cedendo il passo a delle appartenenze sempre più sanguinarie per certi versi. No? Vi ricordate i Balcani? Insomma, abbiamo esempi a sfare in giro per gli ultimi 20 anni. Ecco, quegli esempi sono per esempio un'anomalia, se li vogliamo considerare così, perché è chiaro che noi siamo partiti da cosa? Da una modernità che ha affermato in modo molto chiaro cosa? Che tutti gli uomini sono uguali, no? Noi facciamo partire la modernità con la rivoluzione francese, la rivoluzione francese che diceva liberté, égalité, fraternité. Ci sono né Cristi né Madonna, gli uomini sono tutti uguali. Prima di Cavalli Sforza loro l'avevano capito. Questo cosa avrebbe dovuto significare però? Che di conseguenza non c'era nessuna differenza, bianco, nero, verde, giallo, ricco, povero, siamo tutti uguali. Purtroppo non funziona così. Non ha funzionato per niente così. No? Poi sono arrivate le differenze con i tedeschi e abbiamo rivalutato in qualche modo l'etnia, l'appartenenza, eccetera, ma è diventato patologico e sono arrivati i nazisti. È tutto abbastanza facile da leggere in quest'ottica, no? Però evidentemente questa idea di razza a noi dà qualcosa, soddisfa dei nostri bisogni profondi con i quali non riusciamo a fare i conti in modo razionale. Facciamo i conti in modo affettivo, emozionale, di paura, di frustrazione, eccetera, eccetera, no? Altrimenti come lo spieghi qualcuno che la sera si annoia, esce e piaccarci da fuoco a qualcun altro? È un po' complicato spiegartelo, se non adotti dei registri di un certo genere, insomma. Mi dite che ora è? Qualcuno che ha l'orologio?
52.
52. Ok, facciamo 5 minuti di break. Allora, domande rispetto a quanto abbiamo detto finora? Parrebbe di no.
Adesso utilizziamo la scienza per convenienza.
Convenienza, come dire?
Il discorso biologico delle razze è saltato. E lo dice la scienza, che siamo a livello di DNA, siamo tutti uguali. Noi lo saltiamo, passiamo sul livello semplicemente sociologico, o socio-psicologico. Allora, sì. La scienza è usata per convenienza.
Due pesi e due misure, sì, decisamente. Come dice il vostro collega, la scienza la usiamo quando ci pare, fondamentalmente, nel senso che se fosse vero che le diamo retta, quando appunto ci viene dimostrato che non esiste più l'idea di razza perché siamo tutti uguali a livello di materiali genetici, dovremmo immediatamente arguirne che allora siamo tutti uguali. Ma come vi dicevo già l'altra volta, quando parla la ragione, spesso e volentieri non le diamo retta, no? Come non guidare troppo forte, fa male fumare, fa male mangiare troppo, tutte queste cose qui. Per carità, vere fino ad oggi, poi magari domani ci diranno di no, però nel frattempo, con tutto che siamo convinti che siano vere, noi non facciamo niente in proposito, continuiamo imperterriti a coprire pacchetti, accelerare in macchina e via discorrendo. Quindi, insomma, ci sono una serie di rapporti che noi intratteniamo con la scienza che sono interessanti da prendere in considerazione. Come dicevamo, uno dei rapporti fondamentali è questo della fiducia, cioè noi con la scienza ci siamo fidati della scienza a lungo. Perché? Beh, ci siamo fidati della scienza per un sacco di ragioni, oggettivamente. Ci siamo fidati della scienza perché, soprattutto, faceva quello che diceva. Nel senso che per molti anni il progresso scientifico è stato un progresso apparentemente inarrestabile, capace di risolvere situazioni e circostanze che invece hanno perseguitato i nostri antenati e apparentemente privo di controindicazioni. Ma se ci fate caso, questo è il mito del progresso. Il progresso si nutre evidentemente dell'apporto della scienza come capacità strumentale, come capacità di dominio della natura, no? E ovviamente dominio della natura in che ottica? Soprattutto in un'ottica nella quale la natura viene vista leopardianamente come matrigna, no? La natura è sempre stata per molti versi un nostro nemico, non un nostro alleato. Il concetto d'ambiente è un concetto che compare 30 anni fa. Prima la natura era azzardo, rischio, sofferenza, pericolo, sconfitta, no? Pensate alle carestie, pensate alle inondazioni, pensate a tutti i terremoti e via discorrendo. La natura è sempre stata, ragazzi, grazie, dicevo, la natura è sempre stata vista da noi come qualcosa che pativamo senza avere modo di opporci. È chiaro che quando invece comincia a esistere un'attività umana che ti permette di resistere, controllare, dare certezza alle tue prassi, vivere meglio, vivere più a lungo, curare delle malattie che finora erano state viste come catastrofiche, eccetera, eccetera, è chiaro che tu investi in questa attività. Investi talmente tanto in questa attività da prenderla a sua volta come paradigma di tutte le altre. Nel 1800 esiste una cosa che si chiama Methodenstreit, che è il conflitto sul metodo, nel quale ci si interroga se il metodo scientifico debba essere applicato a tutto. E in questo dibattito evidentemente affiorano due tesi, che sono quelle che poi riporta Simmel, comunque sono Diltai e compagnia, nelle quali si dice che le scienze naturali hanno un approccio, le scienze umane ne hanno un altro. Non possiamo ragionare sull'uomo come ragioniamo su una pepita o su un ornitorinco, perché l'uomo produce senso, mentre la pepita è tale perché io dico che è una pepita. La pepita non esiste in quanto pepita da sola, l'uomo sì. Cioè, che io veda lui e dica lui è un uomo, per lui è indifferente, lui continua a esistere anche senza di me. Una sedia non esiste senza qualcuno che le dica che è una sedia, che le attribuisca una sedietà, come dicono i filosofi, in un certo senso. Quindi è evidente che il modo che noi abbiamo di conoscere il mondo dovrebbe essere articolato. Certe cose più importante la scienza, per altre cose più importanti altre discipline, filosofia, la scienza umana e via discorrendo. Però siccome noi siamo un po' ossessionati dall'unicità, come vi dicevo la volta scorsa, ovvero sia tendiamo a ridurre tutto a uno, noi continuiamo a, come dire, a non accettare la pluralità degli approcci. Per cui a livello teorico diciamo sì, ci sono le scienze dello spirito e le scienze umane, però di fatto poi pretendiamo anche dalle scienze umane cosa? Una certezza scientifica. Quindi tutti i metodi, per esempio, quantitativi in sociologia, no? La modellizzazione che viene applicata in modo dissennato, tutta una serie di richieste di capacità di previsione, connotano cosa? L'idea che sia anch'esso un sapere scientifico. Noi non siamo un sapere scientifico. Io non sono uno scienziato, sono un sociologo. Meglio, peggio, ognuno lo decide, ma dal mio punto di vista io non voglio essere uno scienziato, non mi interessa. Non credo che io possa fare qualcosa di utile con i mezzi della scienza. Però noi abbiamo questo modo, come vi dicevo, di moltiplicare i letti di Procuste, renderli sempre più stretti, renderli sempre più spietati. Per cui, da un certo punto di vista, prima predicavamo questa scientificità del tutto, no? Che equivale a una forma di razionalizzazione, lo trovate, probabilmente saprete cosa significa, ma c'è nel manuale anche questo, e sarà un argomento sul quale torniamo spesso e volentieri. E dopodiché siamo passati ad un'altra fase nella quale non solo non siamo più così scientifici, o perlomeno pretendiamo di esserlo a voto, ma pretendiamo che tutto il mondo, ragazzi, devo cominciare a cacciarvi via o cosa? Perché non ci metto molto, voi lì. Allora, dicevo, non solo pretendiamo che tutto debba essere retto da una sola logica, ma questa logica non è manco più scientifica, bensì economica. E questo lo chiamiamo economicismo. L'economicismo è la pretesa che tutto il mondo risponda a logiche economiche, ovvero sia la generalizzazione dell'homo economicus, che, come credo di avervi cominciato a dire già dalla volta scorsa, è una delle più grosse stronzate che potevamo fare, che avremmo potuto fare. L'abbiamo fatta in pieno, quindi ci troviamo in questo tipo di ragionamento. Questo tipo di ragionamento evidentemente porta con sé delle conseguenze, no? È un evidente problema di paradigma, nel senso che io nell'economicismo cosa ritengo? Che le cose esistano e abbiano un valore esclusivamente in quanto integrabili in una prospettiva economica. Allora, la foresta di cui parlavamo prima non è concepibile in altro modo che come scorta di legname o come ostacolo alla costruzione. Non posso vederla in altri modi, anche se potrei, ma il mio paradigma oggi come oggi pretende che quella foresta esista soltanto per ragioni economiche. Il fatto che quella foresta costituisca a suo modo un ecosistema, il fatto che quella foresta abbia impiegato millenni, spesso e volentieri, a diventare ciò che è, mi è del tutto indifferente, non ha una rispondenza economica. Il fatto che ci sia questa pretesa economicistica lo vedete benissimo nel discorso della green economy, che è un discorso che oggi come oggi ci perseguita per molti versi, no? Cosa implica il problema della green economy, che peraltro, voglio dire, potessimo farlo, non sarebbe manco una cattiva idea, ma a livello teorico cosa significa? Significa che io mi preoccupo dell'ambiente soltanto se questo è conveniente da un punto di vista economico, il che, come vedete, implica una gerarchia di valori. Dal mio punto di vista il valore dell'economia è molto superiore al valore dell'ambiente, tant'è vero che posso prenderne in considerazione uno solamente se risponde alle pretese dell'altro. Il che, vi ripeto, è piuttosto complicato da gestire su un pianeta che sta cominciando a risentire in modo abbastanza significativo di una serie di nostre attività economiche, normali, quotidiane, industriali e via discorrendo. Quindi il problema del paradigma, come vedete, è un problema abbastanza serio, ma non solo il paradigma economicistico si pone come strumento di gestione del pianeta, diventa anche un paradigma che invade sfere che non hanno assolutamente nulla di economico. La sfera relazionale, la sfera estetica, sfere che erano state salvate da una serie di politiche di diritti e di lotte, no? Come poteva essere per esempio la sfera della sanità, la sfera dei diritti individuali, eccetera, eccetera. Sono tutte sfere che vengono a loro volta colonizzate E questo essere colonizzati, fanciulle, non è che voi siete esentate dallo stare zitte, so se è chiara sta cosa. D'altronde, firmate e andatevene. Non è che ve trattengo qui con la forza. Allora, dicevamo che queste sfere vengono colonizzate e la colonizzazione noi la vediamo anche nelle parole, al di là delle logiche. Allora, noi abbiamo l'azienda Italia. Si capisce perché? Però la nostra nazione è diventata un'azienda. E non è semplicemente una parola, è un indicatore di punti di vista. Noi abbiamo il passaggio dalle USL alle ASL. Unità sanitaria, azienda sanitaria. Ci pare tutto normale, ma non è normale per niente. La domanda è perché una cosa sanitaria dovrebbe produrre profitto? Perché nell'università ci dovrebbe essere un consiglio d'amministrazione? Non so se vi ponete queste domande, ma sarebbe opportuno di cominciarvele a porre, perché questa cosa è veramente complicata e non si capisce. Chi?
Si ritiene l'Italia come un'azienda.
Nel discorso politico l'azienda Italia è una delle figure che vanno più per l'andanno per la maggiore in assoluto. D'altronde abbiamo degli imprenditori che ci governano, mica è casuale, voglio dire, no? Si ritiene che un imprenditore, essendo un ottimo gestore d'azienda, sia anche un ottimo gestore della nazione. Si capisce perché, però comunque il problema è tutto lì. Perché questo dovrebbe essere ovvio? Interroghiamoci in proposito, no? Perché il fatto che una qualche attività venga sottomessa alle leggi del mercato, sulle quali si può discutere estensivamente, dovrebbe essere un bene? Pensiamo, da un punto di vista della sanità, al malato di una malattia rara. Il malato della malattia rara è curabile teoricamente da un punto di vista teorico, perché appunto noi sappiamo, avremmo gli strumenti per fare una ricerca di un farmaco che lo salvi. Ma siccome questo farmaco lo dovrebbe cercare un'azienda privata, lo cercherà? Perché dovrebbe cercarlo? Perché è molto buona? Eticamente provvida? No, lo cercherà soltanto se può farci un sacco di soldi sopra. Ma se quella è una malattia rara, come fa a farci un sacco di soldi sopra? Quanto lo paghi questo farmaco? 20 milioni a dose? Chi li paga? Quindi, come vedete, nell'idea che la farmacologia sia interamente privata, c'è inserito il problema di coloro che non sono abbastanza per essere malati notabili. Che non sono tutti uguali i malati. Il malato che ha una malattia che hanno in tanti lo cureranno de corsa. Il malato che c'era solo lui muore. Perché chi lo cura? Chi è che investe anni, risorse, soldi per creare un farmaco che serve a 5 persone al mondo? Poni. Nessuno. Allo stesso modo il diritto dello spostamento, il diritto della connessione, il diritto del collegamento. Trenitalia è diventata una SPA, no? Saprete, suppongo, per chi utilizza i treni, che è una società per azioni. La società per azioni ha delle sue politiche che non hanno a che fare con l'esigenza del territorio, ma hanno a che fare con dei problemi di chiusura di bilancio. Allora Trenitalia non investe sui pendolari, per esempio, come forse saprete, no? Non gliene frega un accidente a Trenitalia dei pendolari, tanto i pendolari lo devo prendere per forza il treno. Perché dare risorse ai pendolari quando quelli a torto collo ma comunque il treno lo prendono? E se non lo prendessero gli farebbero un favore perché sono solo spese. Ma io ho diritto a muovermi in un paese civile. Quindi perché la mia mobilità deve essere sottomessa alle ipotesi di aziendaliste di un amministratore delegato? Non c'è nessun motivo. Se una tratta non conviene, Trenitalia la chiude. E più il tram. Se ti attacchi al tram, come si dice a Roma, se vuoi, se no te compri la macchina. Poi dici, com'è che in Italia andiamo tutti in macchina? Per forza andiamo tutti in macchina, c'è verso di andare diversamente, no? Però come vedete questo è un problema che non è economico. Cioè, il problema dell'etica, il problema del fatto che chi abita a Rocca Cannuccia abbia gli stessi diritti di uno che abita a Roma da un punto di vista di mobilità e di capacità di connessione al resto della nazione, non è un problema economico. Come faccio a gestirlo in chiave economica? Non lo gestisco semplicemente, infatti, quello che sta accadendo. Ma questi sono soltanto tutta una serie di grandi problemi, voglio dire, da quando in America hanno fatto quella bellissima legge per la quale è possibile brevettare le cose a casaccio tutte negli Stati Uniti, tra l'altro, siamo davanti a una serie di problemi paradossali. Cioè c'è uno che è stato l'involontario donatore di materiale organico che ha permesso di creare un vaccino, che è stato ovviamente brevettato da coloro che l'hanno creato, e che dopodiché è morto perché non se lo poteva permettere. Giustamente, perché in fin dei conti mica mica puoi essere grato a qualcuno perché lui non volendo ti ha dato un qualcosa. Quindi noi possiamo brevettare il DNA delle popolazioni sarde, possiamo brevettare gli insetti della foresta amazzonica, possiamo brevettare qualsiasi cosa. Il che, come dire, non è proprio particolarmente ovvio né particolarmente sano. Pensate soltanto al problema dell'acqua, anzi vi invito caldamente ad andare a votare al referendum sull'acqua quando sarà, anche se lo faranno probabilmente dal mezzanotte a mezzanotte e uno del sabato sera d'estate, perché se no come facciamo a fare in modo che la gente ci vada? Però il problema dell'acqua è un problema molto serio. Tenete presente che Al Gore, che è l'ex vicepresidente degli Stati Uniti di qualche tempo fa, che ha fatto un film che forse vedremo, che si chiama La verità scomoda sull'ambiente, 30 anni fa aveva pubblicato un libro che si chiamava Un mondo in bilico, che è un bellissimo libro, nel quale diceva, quindi con un discreto anticipo, che il problema non sarebbe stato il petrolio, ma sarebbe stata l'acqua nel XXI secolo. E aveva ragione, perché già oggi cominciamo ad avere una serie di screzi, una serie di conflitti, una serie di attriti tra nazioni o tra regioni che vertono tutti sull'acqua naturale, sull'acqua dolce, perché non ce n'è tanta e la stiamo rovinando evidentemente, quella che abbiamo. Quindi il problema dell'acqua è un problema vitale. Il problema dell'acqua privata è un problema che va ben oltre un problema economico, un problema simbolico di grandissimo impatto. E oltretutto si presenta come chiaramente negativo da qualunque punto di vista, cioè se voi andate a vedere i dati scoprirete che tutti i luoghi dove sono state privatizzate le fonti d'acqua hanno visto un peggioramento del servizio e un elevamento dei costi, per cui tutto quello che in linea massima vi viene detto è opinabile. Chi fosse interessato sui documenti, ma mi raccomando soprattutto di andare a votare, perché in quel caso il referendum avrebbe tutti i diritti di raggiungere il maledettissimo quorum del 50%. Le compra. Dovrebbero, ma il condizionale è d'obbligo. Quello è il problema. L'azienda le compra. Come si compra qualsiasi cosa oggi come oggi, insomma, d'altronde, che dobbiamo fare? Ecco, il fatto che si compri qualsiasi cosa è un indice di economicismo abbastanza marcato, come vi dicevo. Per cui il punto è questo: noi abbiamo in qualche misura preso le pretese di una scienza che si sposa a delle esigenze concrete, che è l'economia, che poi scienza si può discutere estensivamente anche su questo, ma ad ogni modo. E le abbiamo trasformate in una specie di descrizione dell'essere umano, cioè secondo noi l'essere umano, come credo di avervi detto anche la volta scorsa, è razionale. L'essere umano tende a massimizzare le sue soddisfazioni, i suoi bisogni e i suoi profitti e a spendere il meno possibile, sempre. Questa è la teoria dell'homo economicus. Allora, se voi aveste fatto microeconomia, sapreste che quando andate a fare acquisti, la microeconomia pretende che facciate una cosa. A monte descriviate il paniere dei beni di cui avete bisogno, facciate tutte le ricerche sul mercato per scoprire dove questi beni vengono venduti al prezzo più conveniente, poi usciate e acquistiate posto per posto il quantitativo che vi siete prefissi per riuscire a massimizzare il vostro X. Questo ovviamente, detto così, lo possiamo riportare alle famose scarpe da ginnastica dell'altra volta delle azioni in Pareto, se vi ricordate. No. Chi di voi fa questa cosa quando va a fare acquisti? Ecco, allora per una scienza che vuole descrivere il comportamento dell'uomo non va bene, perché nella gran parte dei casi noi usciamo e compriamo quello che ci serve. Se c'è qualcosa di molto impegnativo facciamo pure qualche piccolo giro per scoprire, non è che per gli stuzzicadenti mi informo se costano uno o due centesimi meno da una parte o dall'altra, ma l'idea generale invece sarebbe quella. Questo è l'homo economicus. Quando l'economia, scusate, ha creato l'homo economicus, non aveva detto che era l'uomo. Diceva è una semplificazione utile per capire certe cose e in quest'ottica a me può pure andare bene, può pure essere, no? Io se fossi razionale che farei? È una cosa, essendo razionale cosa faccio? È un'altra, non so se questa cosa è chiara, cioè nella nostra lettura del mondo e nei nostri quadri di riferimento noi abbiamo inserito un'altra specifica, l'uomo è razionale e non razionale in senso ampio ma razionale in senso economico. Quindi l'uomo a questo punto si aspetta sempre un ritorno economico da tutto ciò che fa. Non fa nulla se non c'è un guadagno. E questo descrive purtroppo il genere umano in modo abbastanza preciso. L'unico problema è che anche qui ci sono delle anomalie. Nel senso che se questo è vero, come faccio a spiegare per esempio i volontari? Come faccio a spiegare il gioco? Come faccio a spiegare lo spreco di tempo? Vi faccio presente che è talmente incardinata nella testa di alcuni questa visione che per esempio al nord ci sono dei sindaci che hanno fatto degli editti per i quali non ci si può sedere sulle panchine se non si hanno più di 65 anni in orario lavorativo. Ora, ripeto, uno può dire mazza che stronzo e chiuderla lì, ma non è così facile. Perché il fatto che uno abbia fatto questo ragionamento cosa implica? Implica che nella sua rappresentazione del mondo, fino a 65 anni tu non puoi essere in giro perché stai al lavoro. E quindi non ti puoi sedere sulle panchine, perché se sei sulle panchine sei uno sfaticato, un disoccupato o, non lo so, un senza fissa dimora, un extracomunitario, tutte le varie nostre simpatiche etichette. Quindi, come vedete, è un modo di strutturare la realtà che funziona fin nella prassi più quotidiana. Capite? Non è una cosa astratta. Cioè i nostri modi di ragionare, i nostri comportamenti più minuti sono costantemente influenzati da queste pretese. Tanto che spesso e volentieri non ce ne accorgiamo, come vi dicevo, è ovvio. Quindi per l'estensore di questa norma è talmente ovvio che tu fino a 65 anni lavori che lui non vede perché tu debba andare a sedere al parco. Non è concepibile, non puoi manco essere convalescente. Tanto per dirne una, non te puoi essere sentito male, non puoi essere invalido. No, è proibito tu, finché fino a 65 anni tu non ti fermi al sole. Dopo puoi goderti finalmente il meritato tempo. Però poi ci lasci pure le penne, ma comunque non si può mai dire. Ad ogni modo, questo quindi, come vedete, è il paradigma che si incarna. Cioè, ce ne sono, come credo di avervi mostrato con questa breve carrellata, una miriade di esempi, ma potete trovarne quanti ne volete, basta che cominciate a guardarvi intorno e saltano all'occhio. Dov'è il problema dal nostro punto di vista? Che evidentemente questo tipo di tournure, questa curvatura che noi diamo al concetto di razionalità, al concetto di paradigma, per certi problemi è particolarmente problematica. No, l'ambiente è uno di questi. L'ambiente non ha un immediato ritorno economico, se non sfruttandolo. Il fatto che qualche foresta o qualche oceano sia in grado di ripulire l'aria non è così evidente. Laddove i tonni che tu peschi, il plankton che tu utilizzi e tutto il resto è molto immediato, no? L'albero vivo sta là, l'albero tagliato in opportune assi sta nel mio portafoglio e mi permette di fare cose. Quindi evidentemente se io interpreto soltanto sulla logica economica il mondo sta lì perché io ci faccia quello che credo, senza pormi il problema se almeno ciò che io faccio sia utile o no. Io faccio e basta. Poi troverò un sistema per vendere ciò che sto facendo, probabilmente, oppure neanche, ma lo sfrutterò per ottenere altri benefici, altri valori di scambio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il mio problema è che facendo questo sto impoverendo in modo probabilmente dissennato e non riparabile la gran parte delle riserve del pianeta. Perché le riserve del pianeta si sono formate nei milioni di anni e noi le stiamo distruggendo nelle decine di anni. Quindi non è così ovvio il fatto che il pianeta riesca a rimettersi in piedi. Probabilmente lo farà cambiando equilibri, però come credo di avervi accennato la volta scorsa, gli equilibri che ci permettono di esistere non sono così elastici. Gli equilibri che ci permettono di esistere sono particolarissimi e noi non abbiamo la più pallida idea di che cosa stiamo facendo verso quegli equilibri, perché nessuno l'ha mai testato, nessuno sa neanche di fatto cosa sta facendo, no? Perché è vero che emettiamo tanta CO2, ma sarà proprio quello il problema? O forse il metano, o forse qualcos'altro, o forse la torba che si sta uscendo dal ghiaccio in Siberia, dove ci sono tutta una serie di processi che generano a loro volta CO2, metano ed altri gas pericolosi. Non ne sappiamo nulla. Però abbiamo l'illusione di sapere che deriva dalla scienza. E quindi con questo dobbiamo mettere un altro punto nel discorso sulla scienza. La scienza non solo non sa, ma pretende di sapere. Perché c'è l'accecamento paradigmatico di cui parlavamo prima. Quindi non solo non fai niente per modificare o cambiare, ma sei anche persuaso di poter eventualmente rimediare, come credo che il Golfo del Messico dimostri in modo abbastanza lampante, l'abbiamo già detto, ma insomma questo. Però per esempio quest'altro discorso del pack della tundra è un problema nuovo sul quale non abbiamo mai avuto modo di sapere niente, perché fino ad oggi non c'era il pack della tundra, stava sotto tanto ghiaccio. No? Noi nella storia non abbiamo mai avuto contatto con questa realtà. Il problema è che oggi come oggi la tundra si sta disgelando e quindi il territorio che prima era opportunamente impacchettato si sta spacchettando e lì ci sono una serie di nuovi processi dei quali non sappiamo un accidente. che probabilmente però sono problematici, ma non ne abbiamo idea. Quindi questo cosa dimostra? Dimostra che di fatto la pretesa scientifica di conoscere la realtà è estremamente schematica e semplificante. Noi conosciamo una versione di realtà che è quella che riusciamo a studiare con gli opportuni strumenti che ci siamo costruiti, ma tutto quello che c'è oltre ci sfugge completamente. E questo lo vediamo soprattutto quando parliamo di esperimento. Vi sentite ancora abbastanza sobri da capire cose un po' complicate? Ce la facciamo? Allora parliamo di esperimenti. Voi saprete che una delle caratteristiche del discorso scientifico è di procedere tramite evidenze empiriche. Ovvero sia, si fanno delle ipotesi, le si testa attraverso delle procedure replicabili che chiamiamo strumenti e se funzionano le si prendono per buone, ok? No. Allora però non so se vi siete mai posti il problema di come funzioni un esperimento. Come faccio io a fare un esperimento? Perché è ovvio che l'esperimento in qualche misura rappresenta una semplificazione. Io non voglio stare sottomesso agli sghiribizi della natura, per cui replico l'ambiente esterno in laboratorio, dove è controllabile e misurabile, e vedo che succede. Però, se io replico l'ambiente esterno in laboratorio, non è che lo faccio uguale a fuori, lo faccio più semplice. Il mio problema è, sapete come faccio a semplificarlo? Cioè, non è che la semplificazione avvenga così. Cioè, devo lavorare. Un po'. Quindi che succede? Che io studio l'avvenimento nel mondo esterno, nella natura, e per esempio trovo, che ne so, 40 parametri che sono potenzialmente capaci di influenzarlo. Ora devo ridurre questi parametri a 10. Come faccio? Quelli che considero più importanti. Però questo non risolve il problema. Quali sono quelli che io considero più importanti? La vostra collega è perfetta per la nostra cultura, quelli che influiscono di più su quello che accade. Allora vuol dire che io faccio una mia bella tabella di 40 parametri prima, 40 parametri dopo, all'esterno, vedo come variano durante l'esperimento e quelli che variano di più decido che sono più importanti. No? Non fa una piega. Non farebbe una piega. Questo è il modo col quale abbiamo fatto esperimenti fino all'altro ieri. Ok? Dopodiché è arrivato quello che vi dicevo la volta scorsa, il meteorologo Lorenz, il quale ha formulato questa teoria, come vi dicevo, della dipendenza sensibile dai dati iniziali. Che significa? Significa che, contrariamente alle nostre idee più consolidate, non è vero per niente che il parametro più importante è quello che varia di più. O perlomeno non posso scommetterci sopra. Perché quando facciamo la famosa questione dell'effetto farfalla, di cui vi parlavo la volta scorsa, è evidente che una farfalla io l'avrei scartata dai miei conti immediatamente, quando facevo la riduzione dell'esperimento. Però quella farfalla che batteva le ali in modo del tutto impercettibile qui, mi ha causato una tempesta in Giappone. Quello che vuol dire la dipendenza sensibile dai dati iniziali significa che io non ho modo di conoscere la scala che esiste tra un avvenimento e le sue conseguenze. Cioè noi fino ad oggi abbiamo ragionato in modo ovvio, no? Perché noi tendiamo a essere ovvi, quindi grande variazione, grande influenza. Ma non è così. E quello è il dramma. La scienza oggi, la stessa scienza, quindi con i teorici del caos, ci dimostra che variazioni minime iniziali possono avere delle ripercussioni incredibili più avanti. Io non ho modo di sapere qual è la variazione importante adesso. Non so se questo è chiaro. Il che vuol dire che non potendo io scegliere i parametri, tutti gli esperimenti che ho condotto fino ad oggi andrebbero riconsiderati. Perché chi mi garantisce che quei 10 parametri che ho selezionato la volta scorsa fossero effettivamente così importanti? E se io ne facessi variare altre 10, che succederebbe? L'esperimento varrebbe lo stesso? Oppure succederebbe un casino? O non funzionerebbe? Non so se vi rendete conto della questione. Questo per la pretesa scientifica è un disastro. Assoluto. Tant'è vero che se voi prendete la teoria del caos, cosa vi dice? Che non è che non esistano dei modelli, non è che non esistano delle possibilità interpretative, il problema è che non si possono fare ex ante. Cioè la scienza oggi, quella scienza che riconosce i suoi limiti, non è più una scienza in grado di prevedere. Non so se avete presente i frattali di Mandelbrot, quei bellissimi disegni tutti colorati, con delle aree, una meraviglia assoluta. Ecco, quei colori non è che siano lì perché piacciono, ma sono lì perché sono un indicatore di probabilità d'evento. Quindi vuol dire che, dato un certo tipo di ipotesi, è probabile che la conseguenza di ciò che accade si trovi da quelle parti. Ma da quelle parti non vuol dire lì, vuol dire che può darsi che accada lì. Quindi il sapere oggi è un sapere probabilistico non in grado di effettuare previsioni. E questo per la scienza è un disastro. Mica solo per lei, anche per noi per certi versi. Però per la scienza questo è disastroso perché? Perché la scienza in ultima analisi si configura come un'attività che controlla la realtà. A me la scienza piace, tra le altre cose, perché mi permette di dire che se A, allora B. No, se A, allora B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, eccetera, eccetera. Perché non mi serve più a niente. Capite? Cioè il mio investire nella scienza, per certi versi, è stato dovuto a un'esigenza di potere e di stabilizzazione del quadro cognitivo, ma per molti altri versi è stato dovuto a una mia richiesta di stabilità. Cioè noi non vogliamo sorprese, a noi le sorprese non ci piacciono se non opportunamente, come dire, piazzate in un contesto gestibile. Noi vorremmo sapere domani che succede, dopodomani che succede. Sapete che i siti meteo sono tra i più visitati al mondo. Perché? Perché dobbiamo essere così avvelenati a sapere che tempo farà domani? Perché a noi piace controllare le cose. Quindi domani io saprò che mi devo mettere un certo tipo di vestito, portarmi un certo tipo di accessori, essere previdente, se del caso, per un qualche tipo di cambiamento verso le 5. Quando il cambiamento avverrà, io mi sentirò quello che lo sapeva. Quindi non mi farà né caldo né freddo. Capite? Non sarò quello che, cazzo piove, che ti arriva addosso anche una cosa di questo genere e ti destabilizza. No, tu lo sapevi che abbiamo detto verso le 16.06, anzi siamo anche in anticipo di un paio di minuti, fichissimo. Però capite che questo in pratica non significa nulla, cioè non è la pratica il problema, la pratica è quello che c'è dietro, la pratica è il fatto che io mi sento padrone della situazione. E questo, credo che ve l'ho già accennato, ha molto a che fare con un problema dell'essere umano che è quello di essere, come credo di avervi detto, mortale all'improvviso. Il grande nostro problema è che noi non abbiamo nessun tipo di garanzia circa il futuro, manco quello più immediato. E cerchiamo di bilanciare questa assenza totale di garanzie attraverso dei gesti simbolici, magici per certi versi, che ci garantiscano nei confronti del futuro. Prendete gli orologi, prendete tutti i software, le agende elettroniche, le agende online, le agende cloud, tutto quello che vi pare, ma l'ultima analisi non è che quelle servono per organizzarvi meglio la vita, quelle vi servono per garantirvi che fra un anno sarete ancora qui, o perlomeno che oggi possiate pensare che fra un anno sarete ancora qui. Perché io non ho nessuna garanzia sul fatto che gli appelli di febbraio 2012 io li faccia. Nessuna. Io non so manco se arriverò a casa stasera, non so manco se esco da qui, volendo, come dire, no? E questa è la grande questione con la quale siamo perennemente implicati. E questa questione noi la cerchiamo di, no, sedare attraverso una serie di protesi e di prassi. Ovvero sia, per esempio, l'orologio. L'orologio non ha senso. A meno che io non venga, e qui chiaramente una forte impronta economicistica c'è, il mio orologio che cosa fa? Mi garantisce la puntualità, quindi mi garantisce di poter essere efficiente in termini di performance, chiaramente. Ma se tu non vivi in termini di performance, l'orologio non ti serve a niente. Tra l'altro, l'orologio, se non lo usi, sviluppi un senso del tempo che ti fa essere efficiente in termini di performance uguale. Questo ve lo garantisco perché sono ormai decenni che non lo porto più. Ma comunque l'orologio in sé è uno strumento che fa cosa? Soddisfa una mia esigenza simbolica. L'orologio mi dice: controllo le cose, controllo lo scorrere del tempo, in qualche modo l'ho chiuso, l'ho infilato, ce l'ho al polso, posso guardarlo quando voglio, e da questo derivo una forma di certezza, una forma di addomesticamento del tempo, il quale tempo invece notoriamente scorre un po' come gli pare. E tra l'altro non è detto che scorra sempre allo stesso modo, no? Quanti di voi hanno guardato l'orologio ogni 20 secondi pensando che fosse passata mezz'ora? Il tempo sta lì, quello, no? Fa come gli pare, sei tu che ne senti un altro. Però fra il tuo sentire e quello dell'orologio con le vibrazioni degli elettroni, le molle, tutte quelle cose che ti garantiscono una precisione assoluta, se ne frega delle tue sensazioni. A volte guardi l'orologio e sono passate 6 ore, non hai capito come è successo, a volte guardi l'orologio e sono passati soltanto 5 minuti e te ti sembra che sia passata una giornata e mezzo. Quindi c'è evidentemente una componente soggettiva nel percepire dello scorrere del tempo, però noi l'abbiamo messa da parte e abbiamo preteso che il tempo sia sempre quello, sempre lo stesso, come d'altronde lo spazio. E questo è quantitativo, è un problema quantitativo evidentemente, no? Non riconoscere le qualità del tempo e dello spazio apre al problema dell'ambiente, chiaramente, perché che vuol dire? Vuol dire che, seguendo Cartesio, un metro quadro qui è uguale a un metro quadro in montagna, è uguale a un metro quadro in una discarica, è uguale a un metro quadro in centro a New York. Poi andiamo a vedere quanto costano questi metri quadri e scopriamo che non è vero. Però da un punto di vista teorico, lo spazio è equivalente, secondo Cartesio, perché lo spazio non ha qualità. Lo spazio è dato solamente dalla sua misurabilità. Quindi, come vedete, no? La privazione delle qualità dello spazio è il primo passaggio per entrare nel problema dell'ambiente col quale stiamo facendo i conti oggi. Ci siamo sulla questione dell'esperimento, quindi? Il problema è questo, vi ripeto, dipendenza sensibile dai dati iniziali significa che io non sono in grado di prevedere quale sarà la scala delle conseguenze di una variazione. Mentre fino ad oggi io ragionavo in termini di proporzionalità, quindi se varia poco, poche conseguenze e non me ne frega niente, oggi questo non posso più farlo perché questa proporzionalità è stata empiricamente smentita. Una variazione dello 0,1 qui può portarmi a una variazione del 1,5 miliardi lì e io non lo so finché non accada. Capite? Quindi la scienza, grazie ai nuovi strumenti, grazie a delle tecnologie messe a punto da se stessa, quindi non da altri, no, perché questo è comparso quando si è potuto cominciare a replicare i calcoli con i computer, perché a mano ne puoi fare giusto un po'. Invece se dice al computer di riutilizzare i suoi dati, quello va avanti per milioni di istanze e alla fine, guarda caso, succede un casino. Anche nelle equazioni più stupide. Vi faccio presente che Lorenz ha lavorato con equazioni di primo grado, che sono quelle che sanno fare pure i ragazzini, non erano di secondo grado, che già sono, né di terzo grado, che addirittura. Però, tanto per darvi un ulteriore spunto di riflessione, tenete presente che le equazioni di terzo grado noi, in linea di massima, non le sappiamo risolvere ancora oggi. Cioè, quelle dove c'è un x cubo, alcune le risolviamo, ma la grandissima parte no, quelle non lineari, non siamo in grado di risolverle. Questo che significa? Significa che noi calcoliamo la realtà, ma solo una certa realtà. Quella che è esprimibile in equazioni lineari, che purtroppo è la minima parte della realtà. Se voi pensate alla misurazione del pianeta con gli strumenti della geometria normale, voi quando uscite quante rette e quanti cerchi perfetti trovate? Pochi. Quindi noi non riusciamo a misurare molte cose, noi misuriamo l'eccezione, il cerchio, la parabola, l'ellisse, ma le curve casuali? No. Noi per misurare le curve casuali avremmo bisogno di altri strumenti che non abbiamo mai cercato, perché noi siamo quelli che sul casuale non vogliono avere niente a che vedere, quindi molto meglio il cerchio preciso, no? Famoso Giotto che disegna, queste cose qui. Ma quelle cose nella realtà sono approssimazioni. Io calcolo un'area per approssimazione, come se fosse un rettangolo avente base d'altezza, ma quell'area non è un rettangolo, quell'area ha, no? I bordi storti, c'ha delle curve, c'ha dei buchi. Nella prassi la mia misurazione è astratta. Infatti dov'è che vedete chiaramente questa differenza? Se voi paragonate i confini in Europa con i confini in America, avete la prova provata. In Europa sono dei confini incasinatissimi, in America sono tutte rette, perché ci sono messi sulla cartina con righello e che squadra, hanno fatto la qui finisce, e sono tutti bei confini precisi, che non hanno nessuna ragione storica però, sono messi sulla carta, non stanno sul territorio, i nostri stanno sul territorio, e quindi seguono eventuali catene di monti, seguono eventuali fiumi, seguono quella che è la realtà dell'ambiente, ma in Africa, in America, i confini sono una bolgia, se l'avete visti, sono rette, come fai a immaginare che nella realtà di quell'apposto ci sia una retta? Non ha senso. Quindi come vedete abbiamo una serie di cose piuttosto interessanti sulle quali riflettere. Ci vediamo giovedì.